La storia in podcast di Focus.
La rivoluzione americana è stata molto spesso considerata una rivoluzione minore o addirittura una non rivoluzione rispetto a quella francese, perché non ha provocato le enormi conseguenze internazionali della rivoluzione francese medesima e non ha avuto né il terrore né gli esiti dell'autoritarismo napoleonico. D'altra parte, durante la Guerra Fredda, negli Stati Uniti, il nazionalismo americano ha capovolto questa interpretazione, affermando che l'unica vera rivoluzione è stata proprio quella americana, in quanto non è stata una rivoluzione violenta, è stata una rivoluzione che ha creato invece il primo Stato liberale e costituzionale che ci sia stato nel mondo occidentale e ha aperto le strade alla modernità. Questo è vero. Secondo me, e secondo non soltanto il sottoscritto, rivoluzione francese e rivoluzione americana vanno considerate in modo parallelo, perché entrambe sono una porta per il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea che ricomprende l'Ottocento e il Novecento, ovvero sia, detto in altre parole, per l'ingresso nella modernità. Inoltre, la rivoluzione americana non è stata, come ancora una volta il nazionalismo americano ha preteso di sostenere, una rivoluzione contro l'Europa, contro l'Inghilterra, esattamente il contrario. Non è stata una rivoluzione fatta da coloni che erano fuggiti per la libertà in America. Le cose sono enormemente più complesse, come sempre succede. Le ragioni per cui non si può dire questo sono molte, io ne cito due, le due che ritengo principali. La prima è che la rivoluzione americana avvenne in uno spazio già europeo, lo spazio delle Americhe conquistato e soggiogato dalle potenze europee atlantiche. La seconda è che la rivoluzione americana trasforma il sistema degli stati europei in un sistema euro-americano, perché aggiunge uno stato al primo e lo trasforma in qualcosa di diverso. Senza contare poi che immediatamente dopo la rivoluzione americana, i primissimi dell'Ottocento, ci sono le rivoluzioni antispagnole in America Latina che crearono un'altra serie di stati che anch'esse si aggiunsero al sistema degli stati europei e ci fanno quindi parlare di un complesso sistema euro-americano. Ciò non toglie che fra le due rivoluzioni francese e americana vi siano naturalmente enormi differenze e non toglie anche che vi siano enormi differenze fra le origini delle rivoluzioni antispagnole e della rivoluzione anti-inglese del 1776, in quanto sappiamo benissimo che l'impero spagnolo è un impero che è stato governato dal centro, un impero verticalizzato, costruito attraverso una serie di deleghe di poteri, tutte provenienti dal centro, alle autorità locali, una stupenda costruzione di carattere amministrativo e di carattere giuridico. L'impero inglese è stato completamente diverso. L'impero inglese è nato attraverso una serie di carte regie che il re d'Inghilterra rilasciava a società commerciali, ovvero sia a privati ai quali concedeva dei territori o delle piccole isole caraibiche o dei territori in Nord America, consentendo a questi proprietari di colonizzare un certo tratto di terra, di portarvi sudditi inglesi. Teniamo presente che all'epoca non vi era un diritto di emigrare, per cui non si poteva uscire dall'Inghilterra senza un permesso, di portarvi coloni e di svilupparle economicamente. La ragione era semplice. La Costituzione inglese, che sappiamo essere una Costituzione consuetudinaria, era tale per cui il Parlamento aveva poteri, aveva giurisdizione solo sul Regno d'Inghilterra, quelle che si chiamavano le 30 contee inglesi. Tutti i territori al di fuori delle 30 contee inglesi appartenevano con un legame di carattere feudale al re. Ma il re a sua volta non aveva i mezzi per poter veramente governare le colonie, in quanto tutto il sistema fiscale, di conseguenza tutta la capacità finanziaria del regno era nelle mani del Parlamento, non era nelle mani del re. E inoltre il re non aveva uffici amministrativi o politici propri su cui basarsi e non aveva neanche né esercito né flotta, perché i fondi per l'esercito e la flotta erano a loro volta completamente ed esclusivamente nelle mani del Parlamento. Ecco allora che le colonie americane nascono una alla volta, piano piano, attraverso questi regali fatti a compagnie commerciali o a privati, con un'unica cosa, che tutte hanno la stessa struttura interna. Una struttura basata su un governatore, molto spesso di nomina regia, e un parlamento locale, la cui camera inferiore viene eletta da tutti i coloni che pagano le tasse. Su questo le colonie sono uguali. Per il resto sono completamente autonome le une dalle altre e sono in gran parte autonome dal potere di Londra. L'impero è centralizzato e quindi nelle mani del Parlamento soltanto da due punti di vista. Uno, la guerra. La guerra, la flotta, questo, la politica estera se vogliamo, questo non dipende assolutamente dalle colonie, dipende dal centro. E due, l'organizzazione del commercio. Attenzione, non l'indirizzo da dare all'economia coloniale, ma l'organizzazione del commercio. I famosi Navigation Acts, infatti, stabilivano i dazi doganali, stabilivano i paesi con cui si poteva commerciare al di fuori dell'impero, stabilivano come dovevano essere equipaggiate le navi, non fissavano come l'economia coloniale doveva svilupparsi. E qui c'è subito una questione estremamente interessante. L'impero inglese aveva una estensione enorme, si muoveva dai climi estremamente freddi del Maine, del nord degli attuali Stati Uniti e addirittura del Canada dopo la conquista del medesimo nel 1763, al clima equatoriale dei Caraibi. Le colonie si dovettero adattare a questo. Infatti troviamo una enorme differenziazione economica nelle colonie, mentre nei Caraibi, i Caraibi si dedicarono interamente, così come tutte le colonie spagnole, così come tutte le colonie francesi e olandesi, alla coltivazione della canna da zucchero, che era il principale e più ricco prodotto del commercio atlantico. Le colonie inglesi si adattarono immediatamente, coltivando esclusivamente canna da zucchero con un sistema di piantagioni a schiavi. Sul continente, le colonie del sud, come la Virginia e le Caroline, invece, non avevano più un clima equatoriale, ma vi si poteva coltivare il tabacco, che era il secondo prodotto per importanza del commercio atlantico e anche questo veniva prodotto attraverso un'economia di piantagione schiavi. Passando alle colonie del centro, invece, non si poteva fare neppure più questo a causa del clima ed ecco allora che queste colonie si specializzarono in un'agricoltura di tipo commerciale o di tipo parzialmente commerciale, visto che siamo nel Settecento, che serviva per esportare carne salata, per esportare cereali, per esportare legnami e soprattutto botti che erano fondamentali per il commercio dell'epoca, verso i Caraibi e verso altre zone dell'Inghilterra o addirittura dell'Europa. A nord ancora, nel New England, cioè in Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, non era possibile neppure questo. I contadini producevano quasi esclusivamente per se stessi, perché i climi erano troppo freddi, ma anche queste colonie trovarono la loro via. E la trovarono nella pesca del merluzzo, nei banchi di Terranova al largo del Canada e nella cantieristica. Boston, servendosi del legname molto adatto a costruzione di navi che c'era nelle grandi foreste americane, si specializzò nella costruzione di navi mercantili. Con cantieristica e pesca, anche le colonie del nord raggiunsero una forte autonomia economica. Teniamo inoltre presente che le colonie divennero un mercato eccezionale per le esportazioni inglesi, perché le colonie non producevano tutta una serie di cose che di carattere proto-industriale, dai merletti alle stoffe, ai prodotti in ferro, fossero padelle, fossero chiodi, fossero martelli, fossero aratri, alle armi, alla polvere da sparo, al vetro, alla carta, tutto questo veniva importato dall'Inghilterra. Cioè dire, le colonie vendevano i loro prodotti e col denaro guadagnato erano in grado di comprare dall'Inghilterra tutto ciò di cui avevano bisogno. Almeno il 30% delle esportazioni inglesi erano indirizzate verso le colonie. Questa era la situazione. Inoltre c'è un'altra cosa da dire. Non è vero che gli coloni americani fossero dei coloni che volevano la libertà contro l'Inghilterra, perché anzi le colonie inglesi crebbero sempre più inglesi man mano che si svilupparono. Si parla di una Britishness, va bene, cioè di un essere britannici sempre maggiori da parte dei coloni, che si avvicinarono sempre più al Regno d'Inghilterra e si sentivano completamente britannici, in quanto è vero che dall'Inghilterra fuggirono, fra virgolette, migliaia e migliaia di persone nel corso del 600 e del 700. Molti lo fecero per ragioni religiose, ma andarono sempre in territori del re, rimasero fedeli al re. E non solo queste, ma quelli che fuggirono non erano gli estremamente poveri, erano quelli che avevano condizioni economiche più o meno insicuri. Prendiamo un caso naturalmente minoritario, ma estremamente significativo: i figli minori della nobiltà o i figli minori dei mercanti, i quali avevano poche prospettive in patria a causa delle leggi di successione e quindi emigravano negli Stati Uniti. Ma quello che succedeva era che si passava, per ragioni economiche soprattutto, dall'Inghilterra a un'Inghilterra più vasta, a un'Inghilterra in cui c'erano maggiori possibilità economiche per chi vi andava. Questo è un dato di una estrema importanza, perché allora ci si deve porre il problema: come mai all'improvviso e nel giro di pochissimi anni si passò da questa quasi totale Britishness dei coloni alla rivoluzione?
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.